ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, oggi quarto mercoledì del mese di luglio, la Chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena, posto in cui è avvenuto un importantissimo miracolo eucaristico, dal quale miracolo poi fu istituita la festa del Corpus Domini. Bene, Santa Cristina nacque sulle rive del lago di Bolsena, dove suo padre Urbano era governatore. Siamo nell'epoca romana e quest'uomo, il padre di Santa Cristina, era un nemico acerrimo dei cristiani. E quando lui scoprì che pure la figlia era diventata, aveva abbracciato questa religione, cercò in tutti i modi di dissuaderla. Il padre, diciamo, non vedendo alcun risultato, la fece battere con verghe e chiudere in prigione. Usò con lei ogni tipo di torture, ma non riuscì ad averne ragione di farle cambiare idea. Dobbiamo dire che Cristina imparò le nozioni, diciamo, della religione cristiana, della prima religione cristiana, proprio ascoltando le risposte dei martiri, di questi uomini che venivano dal padre interrogati prima di essere uccisi. Ecco, lei apprese queste verità ascoltandole direttamente da loro. Ecco, questo è il primo approccio. Poi fu da alcune pie donne istruita in modo appropriato e divenne un'ardente cristiana. Il padre ordinò che fosse gettata nel lago con un sasso appeso al collo, ma essa tornò salva a riva. Ecco, e se voi andate nella chiesa di Bolsena, nell'altare dove è avvenuto il miracolo eucaristico, è conservata proprio questa pietra, questo grande sasso, su cui sono impresse le orme dei piedi di Santa Cristina. Si dice che questo masso la riportò a galla, cioè galleggiò sull'acqua, sul lago, e per portarla a riva. Ed è appunto conservato nell'altare dove è avvenuto il miracolo eucaristico nel 1263. Infine fu condannata ad essere trafitta con le frecce, e fu così che morì e venne seppellita a Bolsena nella chiesa a lei dedicata. Poi nel 1880 Giovanni Battista De Rossi ne scoprì il sepolcro che conteneva ancora una parte delle sue reliquie, e le reliquie della giovane martire sono a Palermo e a Roma nella chiesa di Santa Maria Maggiore.
E come di consueto affidiamo la nostra trasmissione e i nostri cuori alla Vergine Maria e anche allo Spirito Santo perché possano accompagnarci in questo tempo che trascorriamo insieme. Affidiamo tutto a lei, alla mamma, alla nostra mamma celeste, sicuri che ci proteggerà in questo anno sotto il suo manto materno. Ave o Maria, piena
Piena
di
di
grazia,
grazia,
il
il
Signore è
Signore è
con
con te.
te. Tu
Tu
sei
sei
benedetta
benedetta
fra
fra
le
le
donne,
donne, e
benedetto
benedetto
il
il
frutto
frutto
del
del
tuo
tuo
seno,
seno,
Gesù.
Gesù.
Santa
Santa
Maria,
Maria,
Madre
Madre
di
di
Dio,
Dio,
prega
prega
per
per
noi
noi
peccatori,
peccatori,
adesso
adesso
e
e
nell'ora
nell'ora
della
della
nostra
nostra
morte.
morte.
Amen.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, manda a
Manda a
noi
noi
dal
dal
cielo
cielo
un
un
raggio
raggio
della
della
tua
tua
luce.
luce.
Vieni,
Vieni,
Padre
Padre
dei
dei
poveri,
poveri,
vieni,
vieni,
Datore
Datore
dei
dei
doni,
doni,
vieni,
vieni,
Luce
Luce
dei
dei
cuori,
cuori,
Consolatore
Consolatore perfetto,
perfetto, ospite
ospite
dolce
dolce
dell'anima,
dell'anima,
dolcissimo
dolcissimo
sollievo,
sollievo,
nella
nella
fatica
fatica riposo,
riposo,
nella
nella calura
calura riparo,
riparo,
nel
nel
pianto
pianto
conforto.
conforto.
O
O
luce
luce
beatissima,
beatissima,
invadi
invadi
nell'intimo
nell'intimo
il
il
cuore
cuore
dei
dei
tuoi
tuoi
fedeli.
fedeli.
Senza
Senza
la
la
tua
tua
forza
forza,
nulla
nulla
è
è
nell'uomo,
nell'uomo,
nulla
nulla
senza
senza
colpa.
colpa.
Lava
Lava
ciò
ciò
che è
che è
sordido,
sordido,
bagna
bagna
ciò
ciò
che è
che è arido,
arido,
sana
sana
ciò
ciò
che
che
sanguina,
sanguina,
piega
piega
ciò
ciò
che è
che è
rigido,
rigido,
scalda
scalda
ciò
ciò
che è
che è
gelido,
gelido,
drizza
raddrizza
ciò
ciò
che è
che è
sviato.
sviato.
Dona
Dona
ai
ai
tuoi
tuoi
fedeli,
fedeli
che
che
solo
solo
in
in
te
te
confidano,
confidano,
i
i
tuoi
tuoi
santi
santi
doni.
doni.
Dona
Dona
virtù
virtù
e
e
premio,
premio,
dona
dona
morte
morte
santa,
santa,
dona
dona
gioia
gioia
eterna.
eterna.
Amen.
Bene, allora continuiamo l'argomento con cui ci siamo lasciati la volta scorsa, perché la volta scorsa abbiamo cominciato a parlare dei novissimi e ci siamo fermati alla morte e al giudizio. Riepilogando molto velocemente, abbiamo detto che la morte è la porta della vita eterna, attraverso di essa si entra nell'aldilà. Ed è anche un passaggio obbligato, è destino dell'uomo morire. È un destino che purtroppo porta il marchio della colpa originale. La morte è lo stipendio del peccato, in Corinzi 15:21. Quindi la morte è una, diciamo, una compagna naturale della nostra vita. È un avvenimento che prima o poi accadrà. Noi come ci comportiamo? Abbiamo visto, abbiamo fatto tanti esempi. Alcuni non ci pensano, alcuni hanno paura, alcuni temono, altri invece si preparano. E si preparano in che maniera? Si preparano cercando di essere sempre in grazia di Dio. Ed essere in grazia di Dio significa appunto essere confessati e ricevere la Santa Comunione. Questo è tutto. Bene, dopo la morte, che cosa avviene? Avviene il giudizio Ed è bella questa espressione che riporta sul libro che noi stiamo leggendo, che è Il mese di maggio con Maria, la meditazione del giudizio di Dio. Basterebbe, sarebbe molto, diceva Sant'Agostino, che per l'uomo sarebbe molto salutare solo il sapere del giudizio, la meditazione sul giudizio che dovrà, che ognuno di noi riceverà. Quindi diceva, se i cristiani non sentissero altra predicazione che quella sul giudizio di Dio, questa sola basterebbe a far loro osservare il Vangelo e vivere santamente in grazia. Ecco, quanti, io non sento tante prediche sul giudizio di Dio, francamente. Si parla che Dio è misericordioso, che Dio è buono, che Dio perdona ed è vero, ma il giudizio di Dio ci sarà, è una delle verità, è una delle verità della Chiesa. Il giudizio di Dio ci sarà, però nessuno si concentra su questo. Anche gli stessi sacerdoti, a mio modestissimo parere, dovrebbero insistere su questa tematica. Sul considerare il giudizio di Dio. Ecco, anche, ripeto di nuovo, Dio è infinitamente e insondabilmente misericordioso, ma noi non possiamo fare quello che ci pare e piace e poi sperare nella misericordia di Dio. Non, se mia madre mi vuole bene, quindi io la posso torturare. Ecco, non è così. C'è bisogno, ecco, di avere rispetto per la mamma, ma per Dio anche. Per cui non bisogna vivere continuamente sempre in dissolutezze e continuamente lontano da Dio. Bisogna ravvedersi, bisogna prendere una giusta posizione e mantenerla. Quindi il giudizio di Dio è una cosa, che ci dovrebbe far tremare, che ci dovrebbe far valutare veramente tanto come sta andando la nostra vita, in che direzione stiamo andando. Ecco bene, dopo questa brevissima introduzione, andiamo avanti e leggiamo dopo il giudizio c'è l'inferno. Ecco, vediamo di comprendere questo. Quando a San Girolamo venne chiesto perché si fosse ritirato in una grotta di Betlem a vivere da eremita penitente, gli rispose: «Mi sono condannato a questa prigione perché temo l'inferno». Ecco, un gigante di dottrina e di santità come San Girolamo teme l'inferno. Noi invece, senza dottrina e senza santità, né ci preoccupiamo né vogliamo affatto pensare all'inferno. E così dimostriamo quel che siamo, poveri incoscienti. San Paolo, rapito al terzo cielo e carico di meriti, teme di potersi dannare. 1 Corinzi 9:27. Noi, invece, con superficialità, che fa spavento, crediamo di evitare l'inferno senza né meriti né timori. Anzi, arriviamo a raccomandare di non parlare mai dell'inferno perché impressiona, non curandoci neppure del fatto che Gesù nel Vangelo ha parlato dell'inferno non solo qualche volta, ma ben 18 volte Gesù ha nominato l'inferno nel Vangelo. Come al solito, vigliacchi quali siamo, a noi piacciono soltanto discorsi allegri e dolciastri, da cristianesimo facile e facilone, a base di fatui osanni e alleluia. La Chiesa, invece, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. Catechismo cattolico della Chiesa Cattolica numero 1035. Via da me, maledetti. Questa è la terribile condanna di coloro che muoiono in peccato mortale. Costoro andranno all'eterno supplizio. Matteo 25:46. Andranno all'inferno. All'inferno ci va soltanto chi ci vuole andare. Dio ci crea tutti per il paradiso e ci dà i mezzi per raggiungerlo, ma ci lascia liberi di accettare o no. L'uomo che rifiuta quindi sa di perdere il paradiso e di scegliere l'inferno. Egli vuole così liberamente. Né si può fare torto a Dio perché rispetta la libertà dell'uomo. Ecco, Dio ci lascia liberi, non vuole, non ci impone niente, ma ci dà tutti i mezzi per potersi salvare. E i mezzi per potersi salvare ed essere in grazia di Dio, e come abbiamo detto oramai, diciamo da tanto tempo, è quella di confessarsi e di ricevere la Santa Comunione, andare a messa. Queste sono le due possibilità e tante altre che comunque fondamentali, ecco, due fondamentali per salvare l'anima. Poi se si sbaglia la confessione e quindi ricontinuiamo il cammino. Ecco, quindi Dio non ci lascia soli, non ci lascia che ci danniamo, no, mette sempre davanti alle nostre strade persone che ci parlano di questo, persone che ci fanno riflettere, ci mette sempre sulla nostra vita quelle persone che vogliono che dia, ecco, una mano a farci cambiare idea. Ma quale follia rinunciare a Dio, perdere il paradiso, precipitarsi in quell'abisso di orrori che è la dimora dei demoni. La visione beatifica di Dio, l'unione a Gesù e alla Madonna, la compagnia degli angeli e dei santi, la perdita di questi beni infiniti costituisce la pena del danno dei dannati, ossia la pena più orrenda e spaventosa che si possa concepire. Del resto, se è vero che con il peccato mortale si crocifigge di nuovo Gesù nel proprio cuore, di quale supplizio non sarà degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio? All'inferno c'è anche la pena del senso, ossia il fuoco eterno, che fa stare i dannati in preda ai tormenti di una fornace ardente. La Geenna è l'immagine più espressiva che Gesù ha usato per raffigurare l'inferno. La Geenna è un profondo vallone su uno dei fianchi di Gerusalemme. In essa si gettavano tutte le immondizie della città che venivano bruciate da un fuoco perenne. L'inferno è l'immondizzaio del cielo e della terra. In esso si raccolgono tutti gli angeli ribelli e tutti gli uomini immondi, perversi e corrotti, morti in peccato mortale. Tutti bruceranno con fuoco inestinguibile, odiosi a Dio per l'eternità. Quindi tutti coloro che muoiono in peccato mortale. Ecco, io spero che sia chiaro a chi ci ascolta qual è la differenza tra un peccato veniale e un peccato mortale, perché a me è capitato tante volte nel parlare di percepire che tanti non conoscono la differenza tra un peccato veniale e un peccato mortale, quindi continuano la loro vita serenamente senza conoscere questa importantissima differenza. Per chi volesse approfondire meglio e personalmente questo argomento del peccato mortale, io invito a leggere l'articolo 8, il peccato, del Catechismo della Chiesa Cattolica, e potete leggere dalla definizione di peccato, che al numero 1849, fino, non è tantissimo, non vi preoccupate, 1861-63. Ecco, quindi 1849 fino al 1862-63, dove in definitiva fa comprendere qual è la differenza tra il peccato mortale e il peccato veniale. Io ve lo dico in soldoni, la differenza, il peccato si definisce peccato mortale quando ci sono tre condizioni fondamentali. La materia grave su cui si pecca, quindi uno dei 10 comandamenti, il deliberato consenso e la piena avvertenza. Deliberato consenso è uno sa che, facciamo l'esempio, non deve rubare, va bene? Però deliberatamente, cioè con piena, deliberatamente libero, senza avere nessun vincolo ovviamente, senza essere costretto da niente e da nessuno, né da situazioni esterne o interne, lui lo fa, quindi deliberato consenso, e piena avvertenza, cioè lui capisce bene che è una cosa da non fare e la fa. Quindi materia grave, deliberato consenso e piena avvertenza. Bene, e questo è quanto per il peccato, perché ecco, mentre leggevo sentivo proprio questa necessità, l'abbiamo detto anche tante altre volte, però è bene ritornarci, io sentivo questa necessità di rispiegarlo. Adesso l'ho fatto, possiamo andare avanti. Dicevamo quindi che nell'inferno ci va chi è col peccato mortale, chi muore in peccato mortale. Davvero è cosa tremenda cadere nelle mani di Dio? Ma non si potrà forse dire che sia sproporzionata la pena eterna per le colpe dell'uomo? No. Perché come la ricompensa sta al merito, scrisse San Tommaso d'Aquino, così la pena sta alla colpa. Ad altre azioni buone corrisponde il paradiso eterno. Alle azioni cattive, peccato mortale, corrisponde l'inferno eterno. Il ricco Epulone, che durante la vita aveva pensato soltanto ai sontuosi banchetti nei quali gozzovigliare, e il povero Lazzaro, invece, che aveva sopportato in pace le proprie sventure, lasciando che persino i cani venissero a leccargli le piaghe, ci fanno comprendere molto bene la diversa sorte eterna che spetta agli uomini cattivi e buoni. Mi ha fatto riflettere questa espressione che ho letto: non si potrà forse dire che sia sproporzionata la pena eterna per le colpe dell'uomo, cioè come a dire questa pena eterna di infinito dolore, immenso dolore, con la presenza continua di Satana, dei demoni, di tutti i dannati che bestemmiano e imprecano contro Dio in dolori atroci. Ecco, non è un po' esagerato per quello che forse uno ha fatto? Ecco, la risposta è no. Non è sproporzionata, perché liberamente chi ha commesso peccato ha continuato a vivere nella sua posizione di peccatore indurito. Il termine esatto è questo: è l'impenitente, è colui che oramai non accetta, o per ignoranza o per negligenza, oppure proprio per personale rifiuto, di fare ammenda dei suoi peccati, confessare i suoi peccati, e rimane in questo stato di impenitenza per tutta la sua esistenza. Quindi l'inferno è veramente per chi ci vuole andare, non per chi sbaglia accidentalmente, perché questo Dio, la nostra fragilità, la conosce benissimo, meglio di noi. Non è questo che Dio punisce, ma è questa impenitenza, questo intestardirsi e addirittura odiare Dio e la sua misericordia. Non è, in altre parole, un difetto di misericordia di Dio l'inferno, ma è una scelta precisa di ognuno di noi. Chi vuole va all'inferno, ma chi vuole veramente di sua iniziativa, non è Dio che spinge o Dio che invoglia, anzi è esattamente il contrario. Bene, andiamo avanti. A Fatima l'Immacolata fece vedere l'inferno ai tre pastorelli e Lucia ha descritto quella visione come meglio poteva con queste parole. Vedemmo come in un mare di fuoco immersi i demoni e le anime, quasi fossero carboni trasparenti e neri, abbronzati, in forma umana, fluttuanti nell'incendio sollevato dalle fiamme che si sprigionavano da essi stessi come nuvole di fumo e cadenti da ogni lato, come lo sfavillare dei grandi incendi. Senza peso né equilibrio, fra urla e gemiti di dolore e di disperazione che terrorizzavano e facevano svenire dalla paura. «Avete visto, disse la Madonna, l'inferno dove vanno le anime dei peccatori? Per salvarli il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato». Ecco, riflettiamo seriamente su questo richiamo della Madonna. E questa è un'altra ancora di salvezza. Abbiamo detto che per salvarsi la confessione e la comunione è con la Madonna, il cuore immacolato della Madonna, l'affidarsi a lei. Per noi cristiani è fondamentale la Madonna. E quindi riflettiamo seriamente su questo richiamo della Madonna, attacchiamoci fortemente al cuore immacolato e teniamo ben radicato in noi l'impegno di vivere sempre in grazia di Dio, pronto a tutto e pronto pur di non commettere un peccato mortale. Non temere coloro che uccidono il corpo, ma che non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perdere l'anima e il corpo nella Geenna. Questo ci dice Gesù in Matteo 10,28. Se gli uomini pensassero seriamente a queste parole, di Gesù, molto importanti, chi mai si dannerebbe? Vorrei leggere un piccolo fatterello raccontato su questo libro che sembra veramente molto importante e interessante. San Clemente Hofbauer, apostolo di Vienna, andò a visitare un moribondo miscredente e fu accolto con insulti. «Vattene al diavolo, frate, perché non te ne vai? Perché voglio vedere come muore un dannato», rispose il santo. A queste parole il moribondo resta colpito. Ammutolisce. Intanto San Clemente invoca la Madonna con ardore. Dopo poco si ode il moribondo singhiozzare e infine esclama: «Padre mio, perdonatemi, accostatevi». Si confessa tra le lacrime e muore invocando Maria, rifugio dei peccatori. La misericordia immensa di Maria, ha scritto San Giovanni Crisostomo, salva un gran numero di infelici che, secondo le leggi della divina giustizia, andrebbero dannati. Ecco, affidiamoci alla Madonna, ancora di salvezza per ognuno di noi, per la grazia di Dio, per il paradiso. E impegniamoci per il paradiso e non per l'inferno.
Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie,
puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permet la Pâque sur nos pas.
Nous ferons... E volevo ancora aggiungere un'ultima cosa sull'inferno. Se noi, così per avere un'idea ancora più ampia, Perché dico questo? Perché se voi cercate in internet e scrivete esiste l'inferno, l'inferno o notizie riguardante questo, certamente troverete risposte di tutti i generi, in ogni direzione, insomma. Alcune che dicono di sì, alcune che dicono di no, alcuni forse, quindi c'è una grandissima confusione. Ecco, anche leggendo gli scritti di importanti teologi, si comprende che ad esempio l'inferno è vuoto, o che non esiste addirittura il diavolo, c'è tante cose, c'è veramente tanta confusione. Viaggiamo in un tempo di grande confusione. Cerchiamo di essere attaccati al Vangelo, quelle ultime parole di Gesù, ecco, sono il Vangelo. E questa è la verità. Ci sono anche dei mistici che hanno avuto la visione dell'inferno. Una di queste è Santa Faustina Kowalska, segretaria della Divina Misericordia, che nel suo diario possiamo leggere benissimo, quello che ha visto e che ha avuto ordine di scrivere da Dio in persona, da Gesù in persona, quello che ha visto. Che cosa c'era e che com'è. Ecco, vi invito anche a fare una ricerca su questo perché troverete molto interessante. Perché, ecco, se facciamo le ricerche su internet siamo francamente confusi, e invece no. Dobbiamo essere certi perché, questa è la verità. Bene, andiamo avanti. Adesso parliamo del purgatorio. Ecco, noi abbiamo detto c'è il giudizio, inferno e paradiso. C'è il purgatorio e vediamo che cosa è. Se si muore in grazia di Dio, ma si hanno debiti di espiazione per i peccati commessi e si hanno ancora difetti di cui liberarsi per entrare puri in paradiso, si va in purgatorio a liberarsi dei debiti e dei difetti. Proprio per questo esiste il purgatorio, che è un regno temporaneo dell'oltretomba. Tutti coloro che muoiono nell'amicizia con Dio, ma non sono puri e degni per il paradiso, vanno in quel luogo di dolorosa purificazione per tutto il tempo necessario a purificarsi. La Chiesa insegna chiaramente questa verità. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene sono certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la morte, a una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1030. Per questo si fanno i suffragi e si prega per i defunti che si trovano in purgatorio, perché sia affrettato il loro passaggio da quel luogo di pena al regno beato che è il paradiso eterno. La Sacra Scrittura ci parla fin dalla fine, dalle prime pagine, dell'uso degli ebrei di pregare per i morti. Più espressamente ancora la Bibbia ci parla dei sacrifici per i defunti che gli ebrei celebravano nel Tempio. Alla morte di Aronne vennero offerti sacrifici per 30 giorni continui e Giuda Maccabeo, dopo le sanguinose battaglie, raccoglieva somme di denari da mandare a Gerusalemme per fare offrire sacrifici per le anime dei soldati caduti in guerra. Gesù nel Nuovo Testamento si riferisce più di una volta al purgatorio. Il più chiaro riferimento è quello sul bisogno di chiudere ogni conto con il nostro nemico prima di cadere nelle mani del giudice, che ci getterà in una prigione o ci farà uscire se non dopo aver saldato il debito fino all'ultimo centesimo. Matteo 5, 25-26. Questa prigione, è chiaro, non può essere l'inferno, da cui non si esce in eterno, ma è il purgatorio, come hanno interpretato i santi padri. San Paolo continua l'insegnamento di Gesù dicendo che chi compie opere imperfette si salverà, ma passando per il fuoco. Corinti, 1 Corinti 3,15. Dopo San Paolo possiamo citare i grandi padri e dottori della Chiesa, Sant'Agostino, San Giovanni Crisostomo, Sant'Efrem, San Cipriano e San Tommaso d'Aquino, e così via. Il Magistero della Chiesa, infine, ha presentato la verità del Purgatorio come dogma di fede. In Purgatorio si soffrono le pene della purificazione secondo il bisogno di ciascuno. C'è chi ha più debiti e difetti e chi ne ha meno. L'intensità e la durata sono su misura perfetta, ma la qualità della sofferenza è terribile. Pena del senso e pena del danno costituiscono una sofferenza di cui sulla terra non è dato pensare uguale. San Tommaso d'Aquino insegna: la più piccola pena del purgatorio sorpassa le più grandi pene della terra, e ancora il medesimo fuoco tormenta i dannati dell'inferno e i giusti del purgatorio. Quindi si capisce che da qua che la più piccola pena del purgatorio è praticamente sovrasta il più grande male che possiamo avere su questa terra, e che la pena di quelli che sono all'inferno e quelli che sono al purgatorio è identica, cioè soffrono allo stesso modo. La differenza è che quelli del purgatorio termineranno, quelli dell'inferno dureranno per l'eternità. Là si capirà quale cosa tremenda è l'offesa a Dio e quale riparazione esige la sua giustizia. Per questo i santi erano così attenti a espiare sulla terra ogni minima mancanza, anche le parole oziose. Santa Monica, sul letto di morte, a quelli che circondavano il suo letto diceva: pregate per me, non vi prendete cura del mio corpo, ma soltanto della mia anima. I defunti non hanno bisogno delle nostre lacrime, ma dei nostri suffragi. Tantomeno hanno bisogno di corone di fiori e cortei per il funerale. Quanta stoltezza a volte in certi cristiani. Si preoccupano, spendendo senza risparmi, per le solennità esterne del funerale e non si curano o misurano la lira per far celebrare una santa messa. Se potessimo vedere le sofferenze delle anime purganti, con quale cura ci aiuterà, con quale cura le aiuteremmo, facendo soprattutto celebrare le sante messe, facendo comunioni, recitando rosari, praticando penitenze. Una notte San Nicola da Tolentino vide l'anima del confratello defunto, fra Pellegrino da Osimo, che lo pregò di celebrare subito una messa per lui e per le anime purganti, ma il santo rispose che non poteva perché doveva celebrare la messa di turno. Allora il defunto condusse San Nicola in purgatorio. Alla vista delle pene terribili che soffrono quelle anime, San Nicola si spaventò, andò subito dal padre superiore e lo pregò di fargli celebrare messe per Fra Pellegrino e per le anime purganti. Ottenuto il permesso, la celebrazione delle sante messe fu il suffragio più potente e salutare per quelle care anime. Ecco, vedete come è importantissima la celebrazione della messa per i defunti. E noi diamo un aiuto per poter rendere più breve, ecco, il castigo che loro hanno ricevuto. Quindi, invocando la misericordia di Dio per quelle anime durante la Santa Messa, loro ricevono soltanto benefici, attraverso appunto la Santa Messa. Anche qui essere devoti alla Madonna è importantissimo, e ricorrere a lei per ottenere il sollievo e la liberazione delle anime purganti deve starci davvero a cuore se vogliamo offrire efficaci preghiere e suffragi. La Madonna stessa rivelò al beato Alano della Roche: io sono madre delle anime del purgatorio, ed ogni ora per le mie preghiere sono alleggerite le pene dei miei devoti. specialmente il Santo Rosario, è di una efficacia particolarissima. Sant'Alfonso dei Liguori ci insegna: se vogliamo aiutare le anime del purgatorio, recitiamo per loro il rosario, che arreca loro grande sollievo. Quindi, con l'impegno anche nelle nostre mani, il rosario sia una corona di carità verso le care anime del purgatorio. Di racconti e di aneddoti che trattano proprio la liberazione delle anime sante del purgatorio per il paradiso ce ne sono veramente tanti. E vi invito anche a fare delle ricerche su questo, perché sono molto interessanti. A riguardo vi leggo una: la liberazione dell'anima di Santa Teresa d'Avila. Ecco, Santa Teresa d'Avila ci narra come scorse la benedizione di un'anima del purgatorio mentre andava a ricevere la Santa Comunione. L'esempio è di grande interesse, anche perché mostra quanto piaccia a Dio che si aiutino le anime purganti e come dobbiamo affrettarci ad aiutarle anche noi. L'onorevolissimo signor Don Bernardino da Mendoza mi regalò una casa ed un giardino a Valladolid perché vi formassi un convento in onore della Santa Vergine. 2 mesi dopo, quel buon signore ebbe un problema, e in seguito al quale perdette la parola. Ma il Signore mi fece sapere della morte del nostro gran benefattore e mi comunicò anche che era salvo, ma avrebbe dovuto rimanere in purgatorio fino a che venisse celebrata la prima Santa Messa nella nostra nuova casa a Valladolid. Questo mi addolorò molto, e per quanto avessi desiderio di poter iniziare la costruzione del nuovo convento a Toledo prima che fosse terminata quella del convento di Valladolid, ritornai immediatamente per affrettarmi il più possibile a lavorarvi. Un giorno, mentre pregavo nella chiesa di Medina del Campo, mi apparve il Signore che mi incitò ad aprire presto il convento di Valladolid, poiché l'anima di Mendoza soffriva delle pene indicibili. Allora la santa tornò subito a Valladolid per incitare gli operai a un maggior zelo, quindi per affrettare gli sforzi per poter costruire la nuova chiesa. Si preparò la cappella in tutta fretta, e quando vi fu celebrata la prima volta il santo sacrificio, nell'attimo in cui mi avvicinavo all'altare per ricevere la santa comunione, con mia grande gioia scorsi l'anima del nostro benefattore che, a mani giunte, col volto luminoso, mi ringraziava ed entrava in cielo. Bene, questo esempio è certamente illuminante e ci dà molta fiducia, ecco, nel continuare anche noi questa pia devozione. Quanto è importante pregare per loro, far celebrare le messe, anche recitare il rosario, fare delle preghiere, comunque aiutare, mettere sempre nelle intenzioni le anime del purgatorio, e in modo particolare quelle più dimenticate. Ecco, diventi questo per noi un costante esercizio e un costante ricordo verso le anime del purgatorio. Bene, carissimi amici, allora la nostra trasmissione oggi termina qui, ringraziando tutti quanti voi per l'ascolto. Vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, al prossimo quarto mercoledì del mese di agosto. Buone vacanze a tutti e Ave Maria. Da Elio
e Maria Teresa.
ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.